Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
La fine del XIX secolo è un periodo che corona un secolo di prodigiosi sforzi scientifici ed economici, una nuova era di cui gli scienziati e i filosofi profetizzano la grandezza, nella quale la realtà supererà i nostri sogni e fantasie.
Era un passaggio tratto da un documento relativo all'esposizione universale che si tenne a Parigi nel 1900. Solo 50 anni la separavano dalla Great Exhibition, la grande mostra organizzata a Londra nel 1851, che aveva inaugurato un'epoca nuova, segnata dall'ottimismo, da grandi conquiste in tutti gli ambiti del sapere e da invenzioni rivoluzionarie. Un clima nuovo che permise una straordinaria fioritura culturale, dominata dal positivismo, il movimento filosofico segnato dalla fiducia nel progresso scientifico. In quest'epoca nacquero nuove discipline di studio, si riorganizzò il sapere tradizionale su basi rigorosamente scientifiche, si ebbe un'incredibile concentrazione di nuove scoperte e invenzioni come la lampadina, la pila, il telegrafo, il piroscafo, che avrebbero cambiato la vita dell'umanità in brevissimo tempo. Si gettavano le basi materiali e culturali del mondo contemporaneo, caratterizzato dalla civiltà industriale e urbanizzata che avrebbe dominato il Novecento. A questo periodo cruciale, che già celava i germi di futuri conflitti e tragedie, il Museo Nazionale di Zurigo dedica la mostra Alla ricerca dello stile, un viaggio nel tempo attraverso l'Europa e la Svizzera nella seconda metà dell'Ottocento, che attraverso gli oltre 300 oggetti esposti, tessuti, mobili, disegni e dipinti, offre un'ampia panoramica sull'impronta indelebile data da questo mezzo secolo, segnato dalla ricerca di stili artistici nuovi e originali, all'architettura, all'arte, all'artigianato e all'industrializzazione. Abbiamo visitato la mostra in compagnia del direttore del Museo Nazionale, Andreas Spielmann. Nel corso della seconda metà dell'Ottocento le città vivono un vero e proprio boom edilizio mai visto in precedenza. Sorgono ampi edifici rappresentativi, grandi boulevard, ma anche abitazioni per la classe operaia. Si affacciano nuovi stili, vengono impiegate nuove tecniche, nuovi materiali. Andreas Spielmann, come avete restituito questo grande fervore nella prima sala della mostra?
Ja, wie so häufig muss man den Ursprung in wirtschaftlichen Zusammenhängen sehen. Also das war die Zeit der Industrialisierung.
Come spesso accade, l'origine di questo fenomeno è in stretta relazione con le grandi trasformazioni economiche provocate dalla seconda rivoluzione industriale. Nelle città, che attraggono popolazione dalle campagne, vengono creati nuovi posti di lavoro e di conseguenza aumenta la richiesta di uffici e di abitazioni. Ovviamente non vengono costruiti solo alloggi per la classe operaia, ma anche edifici culturali, teatri d'opera, sale da concerto, municipi, edifici ancora esistenti. In questo periodo le città hanno assunto il volto che conosciamo oggi. Nella mostra abbiamo cercato di evidenziare una tendenza che accomunò le città della Svizzera a metropoli come Vienna, Londra e Parigi. Come vede, in questa vetrina a Parigi, il progetto del prefetto Haussmann toccò tutti gli aspetti dell'urbanistica e dell'urbanizzazione, sia nel centro della città che nei quartieri esterni. Strade e viali, regolamentazione delle facciate, spazi verdi, arredo urbano, fognature e rete idrica, attrezzature e monumenti pubblici. A Londra nasce la prima metropolitana e in Svizzera viene costruita la rete ferroviaria con ponti e gallerie che collegano le diverse regioni e il nord con il sud delle Alpi.
Für die Eisenbahn im 19. Jahrhundert die Schweiz zu verbinden, insbesondere auch mit dem Süden.
Stiamo parlando di un'epoca cruciale. In questa prima sala, dicevamo, ci sono molti oggetti esposti. Tra le personalità che con le loro idee diedero un'impronta decisiva a questo sviluppo spiccano Gottfried Semper e Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Entrambi si ispiravano a epoche passate, Semper all'antichità e al Rinascimento, Viollet-le-Duc al mondo medievale. In che modo combinano questi ideali storici con le nuove tecniche, i nuovi materiali edili disponibili, l'acciaio, il cemento armato e il vetro?
Viollet-le-Duc und Gottfried Semper, die waren sich einig und nicht einig.
Viollet-le-Duc e Gottfried Semper si intendevano, ma non erano sempre d'accordo. Concordavano sul fatto che nelle epoche precedenti, nell'antichità, nel Medioevo e nel Rinascimento, erano sorte grandi architetture e che si dovesse accettare il modernismo, ossia i nuovi stili e materiali prodotti nell'era industriale. E così Viollet-le-Duc, protagonista di una gigantesca operazione di restauro di cattedrali, palazzi, castelli e città, ridisegnò il passato attraverso uno studio approfondito delle fonti storiche. Creò uno stile gotico, nazionale, figlio dello spirito del tempo, abbinandolo a costruzioni nuove come nel caso del restauro della cattedrale di Notre Dame o della cattedrale di Losanna. L'architetto tedesco Gottfried Semper, autore dell'Opera di Dresda e del Politecnico Federale di Zurigo, seguì lo stesso metodo, orientandosi però ai modelli storici dell'architettura del passato, soprattutto scegliendo le forme dell'architettura classica, disdegnando invece le soluzioni dell'architettura neogotica. I due grandi architetti hanno unito la tradizione con l'architettura del loro tempo, concordando sul fascino esercitato dalle diverse epoche storiche. Per Viollet-le-Duc il Medioevo e il Gotico e per Gottfried Semper l'antichità classica.
Viollet-le-Duc war ein großer Freund des Mittelalters, der Gotik und Semper, wie wir wissen, von der klassischen Antike.
Naturalmente questo grande processo implica una nuova accessibilità di oggetti di uso quotidiano da parte di una fascia di popolazione sempre più ampia. Cresce anche l'importanza dell'aspetto dei prodotti. Qual è stato il ruolo delle grandi esposizioni universali come quelle di Parigi e quelle di Londra? Qui vediamo una stampa esposta.
Wir stehen hier eigentlich gerade von einer Broschüre, die erste Weltausstellung 1851 in London.
Siamo proprio davanti a questa vetrina in cui è esposto un opuscolo che pubblicizza l'esposizione universale di Londra organizzata nel 1851 al Crystal Palace in Hyde Park, conosciuta anche come la Great Exhibition. Ospitata in un edificio enorme in stile vittoriano, estremamente interessante, lungo oltre 500 metri, largo 150 e alto 40, di una modernità che colpisce ancora oggi. Una sorta di grande serra progettata dall'architetto Joseph Paxton, che non a caso era anche botanico. Una struttura costruita con nuovi materiali, vetro, ghisa e cemento, e poi smontato in soli 4 mesi. Gli oggetti esposti all'interno erano però tutt'altro che moderni e suscitarono critiche a causa delle loro forme considerate poco fantasiose.
Im Gegenteil, sie wurden stark kritisiert aufgrund ihrer wenig fantasievollen Formen.
Arriviamo in una seconda sala dedicata alla tecnica, Andreas Spielmann. Nella seconda metà dell'Ottocento la tecnica e la tecnologia progrediscono a ritmi vertiginosi. L'elettrificazione modifica non solo la produzione industriale ma anche la vita sociale. Oggetti di uso quotidiano come la lampadina o il ferro da stiro aumentano il comfort nelle case dei cittadini, le tubature dell'acqua e i sistemi di canalizzazione migliorano l'igiene pubblica e privata, il telefono dà il via a nuove possibilità di comunicazioni. Tuttavia l'epoca in cui si pone il problema di come nei prodotti industriali si possa coniugare la funzionalità con la bellezza e l'eleganza, con quali soluzioni.
Am besten versuche ich einen Vergleich herzustellen zur Gegenwart. Sie müssen sich vorstellen.
Cerco di rispondere con un esempio. Se dovesse lasciare il suo appartamento e traslocare, oggi è normale rinunciare almeno al 30% degli oggetti. Prima dell'era industriale, gli oggetti e i loro componenti venivano riutilizzati. Nella seconda metà dell'Ottocento, improvvisamente l'industria inizia a produrre una quantità enorme di oggetti, inondando la società con nuovi prodotti. Un processo illustrato in questa sala. Qui vediamo la prima macchina per scrivere, un grammofono, il primo frigorifero, una macchina per cucire in ghisa, una doccia, un ascensore, un telefono. Nascono nuovi oggetti in precedenza sconosciuti, di cui c'era una grande richiesta, ma iniziò a sorgere la domanda: questi oggetti, interessanti dal punto di vista tecnico, lo erano anche da un punto di vista stilistico? E nel corso delle prime esposizioni universali, i teorici dell'arte hanno detto: basta, queste forme non ci piacciono, sono eclettiche, poco fantasiose, abbiamo bisogno anche di innovazioni nella forma e nello stile.
Wir brauchen auch Innovationen bei der Formgebung, beim Stil.
Quindi nasce anche un grande dibattito sugli stili. Noi proseguiamo, vediamo qui dunque tavole del tempo e qui arriviamo alla ricostruzione di un boulevard, vero?
Diese Boulevards sind in dieser Zeit entstanden.
Proprio così. I boulevards sono nati in questo periodo. E qui abbiamo ricostruito un paesaggio urbano composto da facciate di edifici di Anversa, Parigi, Berna e altre città, che mostrano come accanto agli ampi viali siano sorti grandi magazzini e strade divenuti vivaci vie di comunicazioni. Viali illuminati, caffè, grandi magazzini invitano a passeggiare e a fare acquisti. Nasce una nuova concezione commerciale con la merce in bella mostra e la possibilità di trovare ogni cosa nello stesso luogo. Qui presentiamo una vetrina dell'epoca. Nei grandi magazzini ogni membro della famiglia trova qualcosa. Per ognuno c'è una grande scelta di prodotti a prezzi fissi.
Für alle gibt es zu festen Preisen ein großes Warenangebot.
Vediamo appunto dei simboli di quella che viene definita Belle Époque, quindi ventagli, una gabbietta per gli uccellini.
Wir sind hier in einem Zwischenraum, der zeigt eigentlich.
Sì, qui siamo in uno spazio dove abbiamo esposto due libri i cui contenuti vengono illustrati sulle pareti. Il primo è The Stones of Venice, le pietre di Venezia, di John Ruskin, il critico d'arte che dedicò la sua vita a una fervida opposizione al materialismo e all'utilitarismo della civiltà industriale. In quest'opera celebrava le origini e il significato dell'arte gotica rapportandola con le virtù morali della società che l'aveva prodotta e attribuiva la sua decadenza alla scomparsa di tali virtù. Dall'altra parte vediamo The Grammar of Ornaments, la grammatica dell'ornamento, di Owen Jones, l'architetto che si distinse soprattutto per i disegni e le decorazioni, come evidenziarono i suoi lavori sia al Crystal Palace sia per gli spazi espositivi. Abbiamo presentato due personalità che si interrogarono sul concetto estetico di cosa si intendesse con una bella forma e su come riconoscere la differenza tra forma, struttura, linea, su cosa fosse giusto e cosa sbagliato. Nell'Ottocento si sono sviluppate le scienze esatte e naturali e Owen Jones, in particolare con questa opera, cerca di rispondere in modo molto oggettivo alla domanda: che cosa è bello? E anche questa era una novità.
Ganz wissenschaftlich, ganz objektiv, die Frage zu beantworten, was ist schön? Und das war auch neu.
Quindi un grande dibattito anche a livello teorico. Nel XIX secolo numerosi artisti volsero le spalle alle accademie per inseguire nuovi ideali artistici. Arnold Böcklin, Albert Anker, Ferdinand Hodler e altri artisti svizzeri andarono all'estero in cerca di fonti di ispirazione e per formarsi o perfezionarsi e tornarono poi in patria con nuove idee. In che misura i generi cominciano a sgretolarsi e i confini tra forme d'arte fino ad allora ben distinte e definite divennero sempre più fluidi, Andreas Spielmann?
Die jungen Künstler in der Mitte des 19. Jahrhunderts und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
I giovani artisti verso la metà del XIX e all'inizio del XX secolo sviluppano nuovi ideali ed elaborano percorsi individuali. Non volevano infatti più seguire i generi proposti dalle accademie tradizionali, dipinti storici, ritratti, natura morte, ma elaborano stili originali. In questo locale vediamo come gli stili diversi si compenetrino. Infatti non vede opere solo simboliste o esclusivamente Liberty. Gli stili non sono ancora chiaramente definiti. Qui vediamo un dipinto di Giovanni Segantini che non è solo un'opera simbolista. Là vede il quadro coevo La zuppa di Kappel di Albert Anker, che possiamo ancora considerare un dipinto storico. In questa sala abbiamo cercato di illustrare la varietà di stili del nuovo orientamento artistico che si afferma nella seconda metà dell'Ottocento. E così vediamo quadri meravigliosi di Ernest Bieler accanto a quelli di Albert Anker, i quadri di Anker accanto a Giovanni Segantini e a Dante Gabriel Rossetti. Da notare anche questo arazzo di William Morris che abbiamo appeso su questa parete perché proprio in questo periodo si afferma il movimento dei pre-raffaelliti che ammirano gli artisti e gli artigiani attivi nel Medioevo. Non vogliono fare distinzioni, combattono l'industrializzazione, si oppongono alla divisione del lavoro nell'artigianato e nell'arte, affermando che entrambi hanno la dignità di attività artistiche. Per questo motivo l'arazzo è decorato con motivi ornamentali medievali, un manufatto che secondo i pre-raffaelliti ha lo stesso valore di un dipinto a olio. Per questo motivo lo abbiamo appeso in questa sala accanto ai dipinti.
Genauso wertvoll wie ein Ölgemälde. Und deshalb hängt dieser Bildteppich hier auch in diesem Gemäldesalon.
Parlavamo prima, Andrea Spielmann, delle personalità che hanno segnato questo secolo e il dibattito teorico, quindi sempre Viollet-le-Duc. Qui abbiamo una sezione dedicata ad una grande personalità svizzera, lo storico Jakob Burckhardt, un antesignano della nuova storia dell'arte, della cultura, che impregna in modo determinante il pensiero moderno. Qual è il suo ruolo all'interno di questo dibattito?
Jakob Burckhardt war einer der bedeutenden Wegbereiter der neuen Kultur und Kunst.
Jakob Burckhardt è stato uno dei precursori importanti della storia dell'arte e della cultura, come testimonia il suo ritratto su questa parete. Fu anche un attento osservatore di quest'epoca e anche lui, come i pre-raffaelliti, non amava l'industrializzazione e la democratizzazione della società. Vedeva anche i pericoli insiti in questa nuova epoca verso cui era molto critico. In particolare, disapprovava l'ispirazione tratta da ideali del passato tipica del suo tempo. Per lui la storia non era solo il passato, ma un processo che continua anche nel presente, una concezione molto moderna. La storia è cultura e viceversa, e nella cultura qualcosa di originario continua a tornare in configurazioni sempre nuove. Su quest'altra parete vede una serie di ritratti. Prima della seconda metà dell'Ottocento si conoscevano i volti dei propri antenati solo da disegni o da testimonianze scritte. Improvvisamente le cose cambiano grazie all'avvento della fotografia e del cinema. Invenzioni accolte soprattutto dalla nascente borghesia che amava molto farsi fotografare.
Die Bürger haben sich sehr gerne fotografieren und auch inszenieren lassen.
Lasciamo la sala dedicata a Burckhardt e al dibattito teorico, arriviamo alla sezione relativa alle arti applicate. Nella sua opera The Two Paths, pubblicata nel 1859, il critico d'arte britannico John Ruskin eleva l'artigianato e l'arte decorativa al livello delle belle arti, tema al quale ha accennato in precedenza. Per Ruskin l'arte applicata ha la stessa dignità dell'arte plastica. Andreas Spielmann, come si traduce questa corrente di pensiero nella realtà?
Anche qui vediamo i diversi stili che non erano diffusi solo nell'architettura, ma anche sulle facciate dei palazzi, all'interno di case e appartamenti. Qui siamo nella sala che abbiamo dedicato al movimento Arts and Crafts, arti e mestieri, che segue quello dei pre-raffaeliti, un movimento artistico per la riforma delle arti applicate, una sorta di reazione colta di artisti e intellettuali all'industrializzazione galoppante del tardo Ottocento. Vediamo tappeti murali, un comò, una sedia, tutti oggetti emblematici del forte legame tra l'artigianato e l'arte. Ci troviamo davanti a un comò di Edward Burne-Jones, decorato con motivi medievali. simile ad una cassapanca gotica con quattro gambe. Qui vediamo una tappezzeria molto particolare, perché è stampata a mano, o una caraffa con dei bicchieri pure realizzati a mano, un elemento tipico del movimento Arts and Crafts, come questi bicchieri soffiati dall'uomo e non dalla macchina. Questo movimento non si è aperto alla produzione seriale perché voleva unire il lavoro dell'artista con quello dell'artigiano, come era consuetudine nel Medioevo. Un movimento di grande attualità. Oggi, infatti, riviviamo questo processo con la forte richiesta di manufatti artigianali.
Qui, Andreas Spielmann, vediamo anche dei mobili molto, molto belli e molto interessanti, esposti, delle sedie in particolare.
Wir sehen hier eine Auswahl von sehr schönen Stühlen aus den verschiedensten Epochen, also sie sind alle aus derselben Zeit, aber die Inspiration ist.
Qui vediamo una serie di sedie molto belle, sempre della seconda metà dell'Ottocento, ispirate a stili diversi. Questa, ispirata all'antichità, fu progettata dal celebre architetto Edward William Godwin. Guardandola si ha l'impressione che provenga dal Giappone. Qui accanto ne abbiamo esposta un'altra in stile Liberty. L'innovazione è nella forma, ma anche nel materiale. Questa sedia di Christopher Dresser sembra costruita in legno, invece è in ghisa. In legno è solo il sedile. Si sperimenta molto con forme e materiali diversi. Abbiamo cercato di illustrare l'estrema varietà degli stili attraverso oggetti diversi. Qui vede dei servizi da tè e da caffè che risalgono al 1900. Colpiscono per la modernità delle forme che si ispirano all'Oriente. Qui vede una vetrina di Paul Gauguin, un esempio di come gli artisti non si siano ispirati solo a epoche passate, ma anche ad altre culture, quelle orientali, l'arte dell'Oceania, la cultura popolare in generale. Questa vetrina ha la forma di un kimono e testimonia l'influenza dell'Oriente sull'arte di Gauguin, che avvertiamo anche qui in questo camino decorato con motivi andalusi, ma prodotto in Inghilterra per acquirenti inglesi. Qui possiamo ammirare alcune testimonianze di arte Liberty, una sedia e un tavolo dello scultore Hermann Obrist, esponente di rilievo dello Jugendstil svizzero che lavorò poi a lungo in Germania. Lì vede una lampada di Gallet ispirata ad un fiore. E poi abbiamo esposto immagini con le facciate progettate dall'architetto spagnolo Gaudí, massimo esponente del modernismo catalano, esempi di arte Liberty viennese, città, facciate, case che esistono ancora oggi. Qui, in questo piccolo locale, mostriamo l'opera del designer inglese Christopher Dresser, che abbiamo già incontrato prima. Fu tra i maggiori interpreti del movimento estetico Arts and Crafts, teorico del design, e tra i primi in assoluto ad interpretare la professione del designer in maniera moderna e indipendente. Per lui era importante che gli oggetti fossero utili, oltre che belli. Per questo impiegò materiali diversi, metallo, vetro, ceramica, carta. Ha progettato pure tappezzerie, molto amate nell'Ottocento, con cui ognuno poteva decorare la sua casa a un prezzo accessibile.
Auch zu erschwinglichen Kosten eben seine Wohnung gestalten konnte. Wir zeigen zum Schluss eigentlich eine Art wie ein Gemäldesalon, zeigen wir jetzt einen Textilsalon.
Alla fine della mostra abbiamo esposto una serie di tessuti eccezionali provenienti dal Victoria and Albert Museum di Londra, dal MAC di Vienna e dal Museo dei Tessuti di Lione. Anch'essi mostrano le diverse influenze dal Giappone, dall'Oriente, neorinascimentali o barocche.
Und zwar wieder gegliedert nach den Kunstrichtungen, sei das Japonismus, sei das Orientalismus, sei das Neobarock oder Neorenaissance.
L'esposizione Alla ricerca dello stile, che abbiamo visitato in compagnia del direttore del Landesmuseum di Zurigo, Andrea Spielmann, aperta fino al prossimo 15 luglio, è abbinata alla mostra Ideales Wohnen, l'abitare ideale, appena inaugurata al Museum für Gestaltung di Zurigo, che offre una panoramica sulle più importanti tendenze del design svizzero del XX secolo nel campo dell'arredamento. Le due mostre sono collegate tra loro mediante un percorso tematico attraverso il parco Platzspitz. accompagna la mostra Alla ricerca dello stile in corso al Landesmuseum di Zurigo, il catalogo disponibile solo in tedesco e in inglese. Brigitte Schwarz vi ringrazia per averci seguiti, vi saluta e vi ricorda che potete riascoltarci nel nostro sito e in podcast. A risentirci.